Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova puntata del Terzo Uomo. Oggi parleremo delle recenti delusioni relative alla nazionale italiana che non è riuscita a qualificarsi tramite il girone per i mondiali dell'anno prossimo. Ovviamente non è andato nulla perduto perché c'è ancora la possibilità di qualificarsi tramite gli spareggi che verranno giocati a marzo, e poi parleremo anche un po' della Premier League concentrandoci sulle tre squadre che hanno maggiori chance di vincerla, ovvero sia il Chelsea, il Manchester City e il Liverpool. Qui con me ci sono Charles Nuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Jacopo Pazzolini, conduttore, co-conduttore di JB Zona, scrittore di Chiellini, Il muro invalicabile, e poi scrittore di tanti altri siti. Cose, ciao Jaco.
Sì. Ciao Gab, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti.
Allora, come detto, partiamo dall'Italia, per la precisione partiamo dalla gara di ieri, anche se poi allargheremo il discorso, e comunque ci sono molte similitudini, diciamo, tra la gara di ieri e le altre gare giocate dopo l'Europeo. Una partita ieri in cui l'Italia ha fatto tanto possesso, come era ovvio che fosse, però non è riuscita davvero a creare praticamente nulla. È stato un possesso molto molto sterile che non è riuscita a rendersi particolarmente pericolosa e a scalfire il blocco basso dell'Irlanda del Nord.
Sì, diciamo che è un'Italia che fatica a costruire occasioni da gol. Noi avevamo elogiato la grande fluidità vista dall'Italia di Mancini, nonostante la poca qualità in avanti, la capacità di non dare mai riferimenti agli avversari, smarcarsi costantemente proprio per generare dubbi tra le linee difensive rivali e quindi creare varchi. L'Italia è stata prima di tutto imprecisa tecnicamente, perché ci sono stati veramente tanti errori, il basso livello tecnico in avanti secondo me si è visto. E poi, secondo me, ci sono anche state delle scelte di Mancini che non hanno pagato. Abbiamo visto un'Italia che, oltre che poco precisa tecnicamente, anche troppo statica, e con in più alcuni giocatori che erano un po', secondo me, non esaltati al meglio. Prima di tutto, la grande novità, non so se siete d'accordo, è stata data dalla simmetria dei terzini. Cioè, io mi aspettavo, come al solito, Di Lorenzo più bloccato ed Emerson Palmieri come un treno che da ampiezza era la fascia. In realtà, come si vede, è stato il contrario, perché Emerson faceva il terzino bloccato, il braccetto, diciamo, il terzo di difesa in fase di possesso, mentre invece Di Lorenzo si alzava per dare ampiezza. Questa, secondo me, la posizione di Emerson non ha creato grossi vantaggi, soprattutto perché se l'Italia provava almeno a fare densità destra, a smarcarsi in modo fluido, accumulare tanti giocatori, a fare rotazioni, al contrario, a sinistra Chiesa e Barella erano spesso totalmente isolati, in inferiorità numerica, l'azione lì si bloccava, e secondo me Emerson sarebbe dovuto essere un pochino più audace, più coraggioso, più intraprendente, si sarebbe dovuto fare vedere di più per supportarli. Questo non è avvenuto, con la fascia sinistra che è stata pressoché inutile, no? Nel gioco azzurro. E poi mi ha sorpreso molto Tonali, perché noi siamo abituati a vedere l'Italia con un 3-2-5 in fase di possesso, complice anche l'atteggiamento molto passivo dell'Irlanda del Nord. Tonali invece lo si vede qua, forse uscito, no? Non so se è presente in queste slide, comunque no, infatti c'è Cristante, sì, nel secondo tempo è entrato, sì. Cristante. Tonali invece era molto alto, cioè agiva a ridosso delle punte in zona di rifinitura, era più un 3-1-6 se vogliamo, con un 3-2-5. E nonostante la brutta partita contro la Svizzera, non capisco come mai non abbia giocato Locatelli, che in un contesto del genere mi sembra più adatto, perché è più tecnico, è più pulito e ha capacità offensive migliori, sa palleggiare meglio in spazi stretti e in zona di rifinitura. Quindi secondo me anche lì la scelta di Tonali non ha avuto tanto senso, e la conseguenza è stata un'Italia che ha faticato a rendersi pericolosa. Non è un caso che una delle occasioni migliori, che è stato quel tiro di Chiesa a inizio secondo tempo, è arrivato in una delle poche... mamma mia, l'ho messa pochi minuti fa la slide, che tempismo che avete, siete... Infatti stavo per dire, di questo ho fatto una slide, ma non l'ho detto per il mio...
Mentre te sistemavi il ponte dietro di te, noi...
Sì, come si vede, una delle poche situazioni in cui l'Italia riesce a sfondare tra le linee e vediamo una buona fluidità e rotazioni efficaci, no? Che generano, che creano varchi, perché vediamo Barella che si apre molto per dare ampiezza, Di Lorenzo che stringe dentro al campo, Chiesa che fa la prima punta, Cristante che sul centro-sinistra, che mi pare di solito agisse sul centro-destra, Insigne largo che dà ampiezza, in questo caso l'Italia riesce a sfondare e quasi segna. Il punto è che questa è stata una delle poche situazioni in cui abbiamo visto qualcosa del genere, perché per il resto la manovra è stata molto imprevedibile, cioè molto prevedibile, scusate. Poi è sempre difficile fare questi ragionamenti da casa, dal divano. Al contrario degli europei, dove avevamo dimostrato una grande mentalità, grande forza proprio dal punto di vista caratteriale, l'Italia ha subito molto gli eventi, cioè mi pare si sia depressa abbastanza presto, anche complici i risultati che arrivavano dalla Svizzera, e proprio visto tanta mancanza di fiducia nel finale. Questo e non solo ha causato un brutto risultato che ci condanna agli spareggi.
Io credo che in partite come queste, quando sai che l'avversario si difende così basso e che non ha, diciamo, molto da chiedere alla partita, si potrebbe provare a iniziare la gara senza tenere un terzino bloccato, ma lasciandoli spingere tutti e due, perché comunque secondo me a volte questo è un deficit per il possesso della squadra, e si era già visto secondo me in alcune altre gare in cui però poi alla fine l'Italia era riuscita comunque a segnare e a vincere, però ecco ieri sera questo era abbastanza evidente, tanto più con due terzini che sono bravi a spingere come Lorenzo ed Emerson.
Difatti la prima vera azione offensiva di Emerson, mi pare sia arrivato all'85esimo, che è stato quel tiro di poco lato che ha fatto poco prima di essere sostituito. Io avevo tre cose da dire su questa partita, poi allarghiamo anche il discorso. La prima è che secondo me uno dei nostri punti di forza in questo periodo, ma in generale con Mancini, cioè le palle inattive, sono state gestite malissimo. I calci d'angolo, ci stava la scelta di non batterli subito dentro l'area perché l'Irlanda del Nord aveva giocatori molto forti, molto strutturati a livello fisico, però anche la gestione di questi possessi, veramente tanti tanti errori, avremmo battuto una quindicina di corner, credo che il primo che sia andato a trovare un nostro giocatore all'interno dell'area era veramente nei minuti finali, quando lui ha messo Belotti, Scamacca, e Cristante, Locatelli, insomma,
è entrato anche questo. Bernardeschi per batterli, stranamente non ha sortito effetti.
No vabbè, a parte Bernardeschi, ma in generale tutta l'Italia, come ha detto Jacopo, è stata molto imprecisa e abbiamo sbagliato appunto le palle inattive. Concordo con quello che ha detto Jacopo, che secondo me la squadra ha assorbito tanto a livello emotivo l'andazzo, e credo che comunque anche la confusione che c'è stata nel secondo tempo è un po', come dire, il risultato alla fine della poca certezza che l'Italia aveva. Già il fatto che si è ritrovato a dover inseguire la gara con un 4-3-1, che credo avremmo visto, se non sbaglio, nel secondo tempo supplementare con la Spagna all'Europeo e basta, durante la Mancini, cioè capivi proprio che questa squadra era totalmente in confusione. Mi dispiace anche perché comunque, nonostante la pochezza nostra, secondo me, avevamo fatto anche un primo tempo abbastanza in crescendo. Cioè il primo tempo Di Lorenzo aveva tanto spazio, si inseriva molto bene, attaccava molto molto bene lo spazio in ampiezza a destra. E come ha detto Jacopo, però Chiesa e Barella erano poco coinvolti. Secondo me non siamo riusciti mai a generare situazioni di uno contro uno in maniera efficace per Chiesa. Anche Emerson, quando riceveva la palla, tante volte si fermava, si guardava in giro, la stoppava, rallentava l'azione. Sembrava anche lui veramente spaesato su cosa fare con la palla. E nel secondo tempo Berardi si è preso, diciamo, un paio di iniziative. Secondo me è stato probabilmente il migliore in campo dei nostri, anche se è difficile trovare un migliore in campo dopo un pareggio del genere. Anche Chiesa ha avuto i suoi soliti sprazzi, però secondo me anche solo a livello di coraggio nel tentare giocate individuali, visto che si era capito che purtroppo il nostro gioco come collettivo non stava funzionando, non siamo neanche riusciti in quello, perché nel finale abbiamo iniziato proprio a lanciare e la beffa è stato che per poco non abbiamo addirittura perso questa partita, che sarebbe stata una cosa, cioè, a dir poco clamorosa. Poi una cosa che mi dispiace, collegandomi anche al discorso che ha fatto Jacopo sulla scelta di Tonali, che alla fine l'Irlanda non è che ha difeso bassa bassa, cioè non ha parcheggiato un bus per tutta la partita. soprattutto nel
concedeva
primo tempo.
La profondità,
esatto. Cioè, io avevo fatto un tweet ieri, mi sembrava il tipo di gara che Immobile, con tutti i suoi limiti, ci avrebbe probabilmente sguazzato. Cioè, una squadra che concedeva così tanto la profondità, e l'Italia l'ha attaccato un paio di volte la profondità, ricordo diversi lanci di Bonucci. Cioè, proprio con l'andare avanti della partita, anche queste situazioni in cui che riuscivamo a trovare con continuità, cercavamo magari la palla avanti, palla indietro, cioè da lanci in profondità sono diventati semplici lanci e siamo stati veramente inefficaci nel secondo tempo. Come ha detto Gab, però niente è perduto, chiaramente ci siamo complicati la vita da soli e mi sento di dire anche che alla fine, non per giustificare il rendimento dell'Italia, però forse noi che siamo abituati a vedere altre nazionali fare goleade contro il San Marino, l'Estonia, la Lituania della situazione. Alla fine i giorni di qualificazione non sono così semplici, cioè non è così semplice e scontato fare punteggio pieno, perché basta un singolo episodio, una trasferta ostica, un pareggio e rischi praticamente di mandare in vacca tutto. Cioè l'Italia arrivava sulle ali dell'entusiasmo dopo l'Europeo e adesso si ritrova a gestire una situazione che non ha mai affrontato di fatto in questi 3 anni.
Beh, io credo che con questo girone qui comunque bisognava arrivare primi e arrivarci anche con un po' di anticipo. Perché
no, assolutamente, ma infatti secondo me non è tanto la gara con la Svizzera, è la gara con la Bulgaria che ci ha fregati, secondo me.
Secondo me è un po' tutta alla fine, perché 4 pareggi nelle ultime 5 secondo me sono abbastanza gravi. E credo che in tutto questo la cosa che forse abbia pesato più di tutto è l'imprecisione al tiro, perché alla fine le occasioni per vincerne almeno una se non due di queste 4 c'erano, e un po' per i rigori di Jorginho sbagliati, un po' anche per altre chance, me ne ricordo una di Immobile, una di Berardi in campo aperto, insomma qualche chance per vincere quelle gare c'erano state, sicuramente questo ha pesato, ma naturalmente questa è anche un po' la storia semplificata del calcio, cioè che se segni le chance che hai vinci, se non le segni non lo fai. Comunque, secondo me, al di là di come andrà a marzo, anche solo vincendo l'Europeo, il lavoro di Mancini rimane positivo, perché ragazzi, questa squadra ha vinto la seconda competizione più importante che c'è per una nazionale, quindi insomma... Ok, le critiche di questi ultimi giorni, però non bisogna dimenticarsi ciò che è successo qualche mese fa.
Sì, infatti. Anzi, l'isterismo che c'è dopo partite del genere è sempre sgradevole. Cioè, sui media, sui social, manca totalmente la voglia di razionalizzare un minimo, però d'altronde lo sappiamo, non è che possiamo interrogarci su queste cose.
Io infatti non ho capito i commenti di questi giorni. Cioè, capisco che sono commenti alla fine dettati dall'emozione, dalla rabbia, dalla delusione, però c'è proprio un revisionismo dei fatti. Nessuno ha mai detto che l'Italia sia stata brillantissima all'Europeo, però da qui a dire che l'Italia non abbia meritato di vincere l'Europeo mi sembra una grande esagerazione, perché credo sia stata la squadra più convincente nell'arco di quelle 6-7 partite. E purtroppo è successo che tutte le difficoltà che questa squadra si porta presso dall'inizio della Mancini, cioè una difficoltà a convertire le occasioni che crea in gol, si sono amplificate. E a cascata siamo anche peggiorati proprio a livello tecnico, perché la qualità del giro palla è peggiorato, non siamo neanche più riusciti a costruirci occasioni pulite da gol. Cioè alla fine queste 5 partite post-europee abbiamo segnato con un colpo di testa su calcio di punizione diretto di Lorenzo e un'azione individuale di Chiesa. Quindi purtroppo poca roba. Certo, mi aspettavo anche di più, sinceramente, dai giocatori a disposizione. Concordo con quello che ha detto Gab. Le nostre occasioni per vincere le abbiamo avute. Adesso non si possono fare discorsi più di tanto, perché comunque siamo a metà novembre, si giocherà a marzo e bisogna sperare, ecco, che i giocatori arrivino a marzo in una situazione psicofisica decisamente migliore, perché comunque alcuni giocatori, va detto, non sono arrivati a questa partita nelle migliori delle condizioni. Infatti ci sono state anche diverse defezioni negli ultimi giorni.
Sì, sicuramente un po' di assenze pesanti c'erano, però torno a ripetere, il girone era quello che era, quindi anche con queste assenze bisognava passarlo. Dall'altro lato, ovviamente, complimenti alla Svizzera, che si è meritata questa qualificazione. Voltiamo pagina e passiamo a parlare della Premier League. Come detto prima, ci concentreremo soprattutto sulle tre squadre che hanno, diciamo, la più alta probabilità di vincere questo campionato. E poi, mai dire mai, però saremmo molto sorpresi se non lo vincesse una tra Chelsea, City e Liverpool. Partiamo dal Chelsea, primo in classifica con 26 punti, 9 invece nel girone di Champions dopo 4 gare. Si gioca al primo posto con la Juve, sarà fondamentale la gara di martedì prossimo. Allora, su Chelsea parto dicendo due cose. La prima è che, esattamente come l'anno scorso, ha una difesa davvero di altissimo livello. Sono secondi per expected goals concessi escludendo i rigori. Sono primi per gol subiti con appena 4, di cui uno solo, ripeto, uno solo su azione. In questo naturalmente ha dei meriti anche Mendy, che sta giocando una buonissima stagione, come era successo anche l'anno scorso, è piuttosto sottovalutato. Dall'altro lato, la seconda cosa che volevo dire riguarda Tuchel, che oltre all'organizzazione generale, secondo me è un allenatore molto molto bravo anche nell'aggiustare le gare in corso, e si è visto per esempio nella gara col Tottenham di un paio di mesi fa, in cui nel primo tempo la squadra avversaria aveva un pochino messo in difficoltà i Blues, poi nella ripresa Tuchel ha inserito Kanté passando a un 3-5-2 con Kanté, Jorginho e Kovacic in mezzo al campo. Da quel momento lì il Chelsea non ha più subito niente e poi ha segnato e ha vinto meritatamente. Anche nella gara con Liverpool mi ricordo che era stato bravissimo ad aggiustarla in corsa, perché c'era stata l'espulsione di Reece James, poi all'intervallo aveva inserito Thiago Silva, aveva allargato Azpilicueta ed era passato a un 3-5-1, che anche quella gara lì, nonostante fosse in 10, il Chelsea si era difeso benissimo e anzi aveva avuto anche qualche chance per vincerla in contropiede. Poi, tornando ancora più indietro, cioè ad agosto, mi ricordo che Tuchel era stato bravissimo a fare il cambio del portiere, un aspetto che non viene quasi mai applaudito, però era stato fondamentale per vincere la Supercoppa Europea, con l'uscita di Mendy e l'inserimento di Kepa, che ricordo aveva una percentuale di rigori parati più alta del compagno. Quindi giustamente Tuchel, fidandosi delle statistiche, aveva fatto il cambio, poi aveva alzato la coppa.
Sì, diciamo che forse è una squadra che difende meglio, difende benissimo in tanti modi. Mi ricordo che contro la Juve in Champions, al netto dei demeriti della Juve, avevano recuperato palla molto in avanti e con grande facilità, anche se poi non è bastato per ottenere punti. Diciamo che la differenza rispetto a Liverpool e Manchester City è che Chelsea è in grado di fare gare molto difensive, cioè stare tanto tempo senza palla e anche con un atteggiamento molto molto basso, cosa che Liverpool e City non sono in grado. Prima hai citato giustamente, è un buon esempio la partita contro Liverpool, voglio dire, in 10 hanno resistito ad Anfield, che è tanta roba, non è da tutti, soprattutto per le squadre inglesi, che forse non sono abituate a situazioni di questo tipo. Il Chelsea già l'anno scorso con Tuchel era forse una delle squadre più forti al mondo, dopo il suo impatto, una squadra eccezionale, l'abbiamo visto in Champions, nel fare più gare, cioè la fase eliminazione diretta è stata strepitosa secondo me, perché avevamo visto il Chelsea fare tantissimi tipi di gare molto diverse tra di loro. Il dilemma secondo me è Lukaku essenzialmente, perché interrogarci sul Chelsea in assoluto, la scelta è poco, che trova una squadra fortissima che già conosciamo. E il discorso è, si è inserito bene Lukaku in questa squadra, ha arricchito il gioco del Chelsea. Io devo dirvi la verità, le volte in cui ho visto il Chelsea con Lukaku non mi ha fatto una bella impressione, perché a me piaceva del Chelsea questa grande fluidità, questa varietà, questa capacità di creare situazioni pericolose in tanti modi. Io le gare in cui ho visto Lukaku, a me il Chelsea, non so voi, è sembrato quasi impigrito, cioè ho quasi un po' rinunciato alla fluidità, le rotazioni che vedevamo l'anno scorso, cercando in modo troppo diretto il gioco sul belga, anche in contesti dove non poteva incidere, perché circondato da maglie rivali. Mi viene in mente la gara di Champions League con la Juve, dove la fase offensiva era stata molto rigida, ma anche al match di Premier contro il Manchester City, che secondo me è stata una delle più brutte partite di Tuchel da quando siede su questa panchina, in cui il Chelsea si è difeso con un atteggiamento bassissimo, con un baricentro molto basso, e per risalire si aggrappava quasi totalmente ai lanci e alle verticalizzazioni per Lukaku e Werner, che però erano circondati da maglie avversarie, e quindi insomma le ripartenze non avvenivano. Ecco, quindi l'unico difetto che trovo è che secondo me Lukaku non sta dando quello che ci si aspettava. Forse la priorità del Chelsea, avendo un grande attaccante, era quello di sbloccare i blocchi bassi. questo sta avvenendo solo in parte, perché ripeto, quando il Chelsea gioca con Lukaku a me sembra un pochino troppo rigido dal punto di vista tattico e perde quella fluidità di imprevedibilità che tutti quanti avevamo elogiato.
Tra l'altro, ora cambio tema, poi ritorniamo su Lukaku. La gara col City secondo me ci ha fatto ricordare quanto cavolo è importante Mount per questa squadra, perché lì era assente e si vedeva che senza un centrocampista bravo a legare i due reparti, i Blues facevano davvero tanta fatica. Eh sì, facevano davvero tanta fatica a risalire il campo. Charlie, tu come la vedi su Lukaku?
Devo dire che Lukaku all'inizio ha partito bene, la partita con l'Arsenal che avevamo commentato, sì, poi
la ricordo anche io quella partita.
No, vabbè, chiaramente l'Arsenal come qualità, cioè, non, diciamo, forse non è la migliore cartina al tornasole, però comunque come movimenti, come richieste, mi sembrava che Lukaku tutto sommato potesse dare un buon contributo, anche perché lui veniva da una stagione dove aveva avuto un grosso impatto per la squadra. Io credo, al di là del fatto che si sia impigrito o meno, anche Lukaku stesso non è coinvolto nella maniera in cui era coinvolto all'Inter, perché ok, ci sono situazioni in cui la squadra si aggrappa molto a lui, però io ricordo anche situazioni in cui proprio non tocca palla, cioè ci sono delle situazioni in cui proprio non gli arriva la palla, non è quel riferimento, non è quell'uomo target che viene cercato in o liberato anche in maniera pulita, come magari accadeva nell'Inter di Conte, dove lui di fatto era il regista avanzato della squadra. Lì magari si cerca un po' Lukaku, che deve essere piantato, spalla alla porta, fare la sponda, fare il servizio, e poi è poco altro. Poi anche a livello di servizio dentro l'area non ha fatto male a livello di generazione, però non è che finora abbia portato dei gol in più, diciamo, non è che da solo con la sua qualità abbia alzato drasticamente il livello offensivo dei Blues, che era qualcosa che io invece mi sarei aspettato, visto il suo livello e visto il livello che già la squadra aveva. Credo anch'io che in determinate situazioni dove magari non ha una punta fissa il Chelsea sia un po' più fluido, più imprevedibile. Ultimamente sta giocando Havertz con gli infortuni di Lukaku e Werner, ha giocato Havertz con Hudson-Odoi e Ziyech. Havertz e Hudson-Odoi stanno facendo anche abbastanza bene.
Hudson-Odoi molto bene.
Hudson-Odoi molto bene, ma anche in generale anche altri giocatori stanno facendo bene. Christensen continua a fare una stagione abbastanza sottovalutata. Chilwell, che inizialmente è un po' a sorpresa, secondo me non era titolare, quest'ultimo periodo sta facendo benissimo, anche segnato diversi gol. Reece James è partito a bomba e a parte il primo tempo con Liverpool finora ha sbagliato poco o nulla, ma in generale secondo me il giocatore forse più importante per questa squadra è Kovacic, da quando è arrivato Tuchel, perché io ho visto una crescita spaventosa di Kovacic. Cioè mi sembra che Kovacic oggi abbia raggiunto quel livello dove noi qualche anno fa magari ci saremmo aspettati. Non a livello di tiro, perché purtroppo continua ad avere un tiro abbastanza scadente, credo che quello il fatto lì non lo limerà mai, però proprio a livello di contributo offensivo, di laser pass, verticalizzazioni, anche solo di rifinitura, mi sembra un giocatore molto più incisivo, impattante. Con Lampard era bravo sì a saltare gli avversari, saltare, cioè creare situazioni di superiorità numerica, però poi era troppo poco incisivo come mezzala. Invece come mediano, come mezzala, quando deve occupare le zone più avanzate, lo vedo bello lucido da questo punto di vista. E infatti mi pare sia anche secondo in Premier per assist finora, non vorrei dire una cazzata, però l'ultima volta che avevo guardato era secondo. E come avevo detto nella scorsa puntata, secondo me è la favorita perché è la squadra più versatile, sa giocare e difendere in più modi. Mentre invece le altre due, secondo me, hanno dei limiti in più, pur avendo magari in questo momento picchi offensivi migliori.
Io sottolineo la grande stagione che sta giocando Reece James, come hai detto te, perché ok, a parte l'espulsione con Liverpool, davvero sta giocando benissimo e nelle ultime gare è stato impressionante. Ha fatto 5 passaggi chiave col Burnley, una doppietta pazzesca contro il Newcastle, aveva giocato molto bene anche nel 7-0 col Norwich. C'era stata poi a inizio stagione la super gara contro l'Arsenal in cui i suoi movimenti sulla destra attaccare il lato debole, avevano completamente ammazzato l'avversario assieme ovviamente al lavoro spalla alla porta di Lukaku, perché il Chelsea è molto bravo a sfruttare l'ampiezza dei due esterni, quindi James a destra e poi o Alonso o Chilwell a sinistra, sia con dei cambi di gioco diretti che anche andando magari con più passaggi, no? Il passaggio al centrocampista sul centro-sinistra, perché poi la passa al trequartista o al centrocampista sul centro-destra, che poi apre dall'altro lato per l'esterno destro, che può ricevere in uno contro uno contro il diretto terzino avversario, e da lì può fare male e creare pericoli. James è davvero bravo sia a puntare l'avversario che a saltarlo, che a crossare, sia quando deve crossare con cross bassi e tesi che quando deve crossare un po' più alto, ed è anche molto molto bravo a calciare in porta, tant'è che è il miglior marcatore del Chelsea finora in Premier League. Un'ultima cosa su Chelsea riguarda Saul, che ci aspettavamo giocasse un po' di più, era stato titolare contro l'Aston Villa ad inizio settembre, tu che lo tolse all'intervallo perché stava giocando davvero malissimo, poi da quel momento lì ha rigiocato soltanto in Coppa di Lega, è entrato contro il Malmo sul 4-0 e col Newcastle sul 3-0 a pochissimi minuti dalla fine, insomma finora lo spagnolo è stata una grossa delusione, tant'è che Tuchel li sta preferendo altri giocatori anche meno quotati, oltre ovviamente a Kanté, Jorginho e Kovacic, che sono diciamo i tre titolari che man mano si spartiscono i due posti in mezzo al campo, se non i tre posti, perché come detto prima a volte Tuchel è passato a giocare con un centrocampo a tre puro. Veniamo alla seconda squadra in classifica in Premier League con 23 punti, il Manchester City, che è tra l'altro poi primo nel girone di Champions League a un punto sul Paris Saint-Germain, e mercoledì prossimo ci sarà la sfida anche questa qua determinante per vedere chi arriverà primo nel girone. Allora, in Inghilterra si discute ormai anche l'anno scorso, però se ne discute anche quest'anno sempre sullo stesso discorso riguardo al City, e cioè se il non avere un numero 9, perché alla fine Guardiola giocava sempre con un falso 9 che sia Bernardo, De Bruyne, Foden, Grealish, a volte giocano giocatori che magari non sono proprio veri falsi 9 come Sterling e Ferran Torres, visto che tendono ad attaccare più la linea piuttosto che calibrare spazio, insomma si discute sempre se è così grave questa mancanza. Voi come la pensate? È davvero un problema non avere un vero 9?
No, perché il City fa partite meravigliose, vince tantissime partite, fa molti di punti molto elevati e soprattutto riesce a farli in qualsiasi contesto. Cioè non è che sai, riesce a segnare subito, poi può fare gare di attesa e attaccare contro piede. Sappiamo che Guardiola è esattamente l'opposto, e anche quando schiaccia l'avversario, un avversario basso, attendista, ha un'incredibile capacità col giro palla, con le rotazioni, con le combinazioni, con gli smarcamenti di trovare il varco vincente. Ma ci potremmo fare molti esempi, lo abbiamo visto benissimo contro il Manchester United, ma potremmo anche fare l'esempio della partita col Chelsea. Voglio dire, insomma, riesce a creare occasioni in tanti modi diversi, e devo dire che lo facevano bene prima, ma anche questa posizione di Cancelo, che ha una capacità incredibile di leggere lo spazio e individuare la zona in cui ricevere, dà continui vantaggi alla squadra. Per esempio, mi ha molto colpito nel derby contro il Manchester, col Manchester così stretto, così passivo, così attendista, con questo 5-3-2-5-4-1, spesso i centrocampisti del Manchester non coprivano bene gli spazi, concedevano barche ai loro fianchi. Cancelo, il terzino che stringeva la posizione, occupava bene quelle zone, col City che trovava così superiorità posizionale tra le linee. Quindi è una squadra che è una rosa varia, la sfrutta bene, ha tante 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 soluzioni, e quindi finora l'assenza del 9 non è un peso. E chiudo, poi lascio la parola a Charlie. Tante squadre ormai lo fanno molto nel calcio di oggi, che costruiscono spesso a tre, con un terzino che si alza e l'altro che rimane bloccato. Ecco, io, a me fa impazzire la capacità dei terzini di Guardiola, non è certo una novità, però è sempre bene risaltarlo, di saper leggere benissimo la singola situazione, cioè a seconda del contesto rimangono bloccati per aiutare la costruzione. danno ampiezza sovrapponendosi, si fanno trovare tra le linee. Cancelo forse è la sintesi massima di tutto questo, però anche Walker è molto bravo in queste situazioni, in parte anche Zinchenko. Insomma, sono tutte quelle piccole cose che sommate rendono il City una squadra molto difficile da contenere, perché ti bucano da tutte le parti. Scusami, mi sono dimenticato, lo volevo dire, me ne sono totalmente dimenticato. Poi ti lascio parlare quanto vuoi. Foden a sinistra, un'altra, me l'ha fatto tornare in mente la pass map che hai messo adesso. A me sembrava un giocatore che per esaltarsi dovesse giocare più tra le linee, magari su centrodestra rientrando sull'interno. Invece devo dire che la scelta di schierarlo più aperto a sinistra ci sta dando un giocatore più incisivo in quel contesto di quanto pensassi, perché anche quando va sul piede forte fa molto bene, e poi c'ha un calcio basso sul secondo palo all'angolino, cioè riesce sempre a dare tanta forza al pallone. Quindi anche questa intuizione di Guardiola, che non era scontata, sta dando i suoi frutti.
Con Liverpool si è visto.
Eh sì.
Secondo me non è vero che la squadra non può giocare senza un 9 puro. Io credo che, a parte qualche piccolo passo falso, per esempio il pareggio in casa col Southampton oppure la sconfitta la prima giornata col Tottenham, alla fine il City comunque crea tante situazioni, porta sempre tanti uomini in aria in maniera molto dinamica. Cioè, se non è Gundogan o Bernardo Silva ad attaccare l'area, può essere addirittura Cancelo, può essere Gabriel Jesus. Insomma, ci sono sempre tanti giocatori su cui contare. Forse il problema è che magari le partite in cui non c'è un falso 9 si nota di più questo limite, nel senso che la squadra comunque generalmente è piatta in quelle partite a livello offensivo, quindi ha bisogno più che altro di essere molto lucido a livello di finalizzazione. Non riesce a creare tantissimo come fa sempre, quindi l'idea è che magari con un 9, un centravanti vero in aria, si riuscirebbe a essere più efficienti in queste situazioni qui. Però comunque secondo me anche quest'anno sta facendo un ottimo campionato. La squadra continua a creare tanto, meccanismi ben consolidati. Ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, Bernardo Silva sta facendo benissimo, un po' a sorpresa anche perché a un certo punto la scorsa estate sembrava che dovesse essere ceduto. Gabriel Jesus mi sta piacendo, adesso sta giocando in pianta stabile come esterno, che è una cosa che non mi aspettavo. Cioè, un paio di volte negli ultimi anni l'aveva fatto Guardiola, però non mi aspettavo che adesso decidesse di mettere lì il brasiliano in pianta stabile come fa quando Jesus gioca in nazionale. Devo dire che finora sta facendo bene, ha anche una buona partnership con Walker, perché come si è visto anche nella partita con il Liverpool, ci sono le situazioni in cui Walker detta il passaggio interno oppure Walker gli detta la verticalizzazione o lo manda in porta con una verticalizzazione, quindi i due si trovano anche bene a livello di tempi in cui combinare tra di loro. Devo dire, probabilmente nei singoli chi mi ha deluso di più, o meglio, deluso no, però comunque chi secondo me potrebbe fare di più è Grealish, perché secondo me non sta giocando male a livello di contributo, però sicuramente non sta rubando l'occhio, non sta facendo prestazioni per cui dici ah cavolo, quello vale 100 milioni, non che li valesse, secondo me ha fatto. Però ecco, mi sembra per il momento un giocatore che, come dire, è un po' appiattito in quel contesto lì finora. Cioè, nell'Aston Villa Grealish era il giocatore da cui passava tutta la manovra praticamente, nel City invece è solo uno di tanti. Anche il fatto che lui sta giocando come esterno sinistro, che quindi deve dare più ampiezza, secondo me è molto limitato a livello di contributo offensivo rispetto all'anno scorso, in cui appunto si muoveva tanto. Cioè, secondo me in questo momento è proprio penalizzato nel contesto. In contesto tecnicamente superiore lui non riesce a essere incisivo, a essere impattante come potrebbe, dovrebbe essere. Infatti Foden secondo me in quella posizione sta rendendo molto molto di più. E mi aspettavo comunque anche che la concorrenza nel City avrebbe sicuramente inciso sulle prestazioni di Grealish, però nel complesso sinceramente mi aspettavo qualcosa in più, vista la qualità del giocatore. Poi su altri, secondo me De Bruyne non è partito benissimo, però ha avuto anche diversi problemi fisici,
Sì.
questo va detto. È dall'europeo praticamente che si trascina un infortunio appresso, anche da prima, visto che si era
Ecco,
fatto
con la
male.
finale.
Sì, esatto, con lo scontro con Rudiger, anche se in queste ultime giornate si sta pian piano riprendendo, quindi vedremo. Chi secondo me invece sta facendo ancora male è Sterling, che veramente ormai è un po' diciamo, in declino a livello di rendimento, cioè dopo quel periodo in cui aveva raggiunto una certa continuità di rendimento, adesso veramente sta giocando sottotono, molto sottotono, secondo
Diciamo che su Sterling influisce anche il fatto che Guardiola in questa stagione 3-4 volte l'ha fatto giocare da prima punta e secondo me lì è molto limitato. Ne avevamo già parlato qualche mese fa dopo il commento alla gara contro il Paris Saint-Germain. Sterling secondo me ha bisogno di avere la linea laterale vicina, cioè ha bisogno di spazio, di ricevere palla lì e di poter puntare l'uomo per poterlo saltare e poi andare sul fondo quando gioca a destra o rientrare quando gioca a sinistra. Lì da numero 9, secondo me, non dà quello che serve al City perché non è bravo a ricevere spalle alla porta per associarsi con i compagni e non è nemmeno particolarmente bravo a muoversi in profondità, ad attaccare la linea, cosa che invece magari un Ferran Torres che all'inizio stagione era un po' il titolare in quella posizione invece riusciva a fare piuttosto bene, anche se poi tra infortuni e scelte di Guardiola è un po' sparito dai radar. In quella posizione in cui, come dicevo prima, si sono alternati tantissimi giocatori e alla fine, secondo me, hanno fatto bene più o meno tutti, a parte Sterling e anche Grealish che aveva giocato lì nella prima parte della gara contro Liverpool, in cui, secondo me, avevano fatto piuttosto bene i due esterni, quindi Foden a sinistra e Gabriel Jesus a destra, che tra l'altro appoggio anche quello che diceva Charlie, cioè che sta giocando molto bene in quella posizione lì in cui. Tra l'altro è bravo anche a rifinire perché ha fatto diversi assist, è molto bravo a fare questi cross o rasoterra sul primo palo in cui poi arrivano in corsa i compagni o a volte anche cross arretrati all'altezza diciamo del dischetto del rigore in cui magari arriva il De Bruyne, il Bernardo Silva, il Cancelo o anche il Gundogan del caso per calciare da buona posizione. Un'ultima cosa aggiungo è che anche Rodri secondo me è cresciuto un po' in questo inizio di stagione, nulla di vistoso però qualche piccolo miglioramento e soprattutto mi riferisco alla fase di non possesso in cui sta facendo un ottimo lavoro lì davanti alla difesa nel recuperare i palloni. Se vi ricordate nella primissima stagione al City andava molto in difficoltà quando doveva difendere con tanto campo sia davanti che ai lati che alle spalle, mentre ultimamente, già a partire dalla scorsa stagione, però soprattutto in questa, secondo me, è cresciuto e sta facendo discretamente bene. Se non avete altro da aggiungere su City, passerei a parlare del Liverpool, che non è terzo, perché al terzo posto c'è il West Ham, di cui magari diciamo qualcosina più tardi, ma è quarto con 22 punti. E nel girone di Champions invece è matematicamente qualificata come primo, visto che ha vinto tutte le gare. Tra l'altro, scusate, Liverpool ha dominato quel girone lì, che era un po' quello che sulla carta era il più difficile di tutti. Io, più che partire dalla squadra in generale, partirei da un singolo giocatore, e cioè Salah. Secondo voi stiamo vedendo il miglior Salah di sempre?
Ma probabilmente sì, perché anche se non sta segnando con quella continuità, anche se ha segnato ovviamente tanto, anche se non
Beh,
è,
10 gol in 11
diciamo, ai
giornate.
livelli della. No,
Buttali via.
no, no, però, no, infatti, correggo il tiro. Non vuol dire che non stia segnando tanto, però magari a livello di transizione non è come nella primissima stagione, però secondo me è il miglior Salah, perché oggi è un giocatore molto molto cinico. Cioè, quel Salah alla fine sì, segnava tanto, però ricordo che sbagliava anche abbastanza. Questo Salah, o almeno il Salah di questa stagione, a livello proprio di efficienza, di lucidità nelle scelte, nelle giocate, è tanta tanta roba. Tra l'altro lui ha segnato anche un paio di gol molto difficili, saltando gli avversari, due, tre, anche in una sola azione. E secondo me il dribbling di Salah è una cosa abbastanza sottovalutata. Magari lui non è un giocatore che, diciamo, ha una tecnica di dribbling come, che ne so, un Neymar, un Messi, questi giocatori qua, però è un giocatore molto molto efficace in certe situazioni e sa anche usare abbastanza bene il piede destro quando salta l'uomo. L'abbiamo visto contro il Manchester City, l'abbiamo visto anche nella gara vinta contro il Watford. Insomma, è un Salah che oltre a essere devastante e super incisivo nella finalizzazione, anche a livello di contributo di gioco è fondamentale per questa squadra. L'asse sarà Alexander-Arnold, finora tanta roba quest'anno in Premier. Siamo tornati a vedere un grandissimo Alexander-Arnold, come mi aspettavo. Alexander-Arnold che sta facendo molto bene anche per quanto riguarda, come sempre, la distribuzione del gioco, anche nei movimenti. Quest'anno viene spesso dentro al campo, lo faceva soprattutto nelle primissime partite, quando c'era Harvey Elliott, anche se poi Elliott si è infortunato, e in queste ultime giornate è tornato a giocarci Henderson, a volte anche Keita, però in generale Arnold ha sempre una grande abilità nel leggere le situazioni e poi come sempre grande, grande qualità a livello di cross e negli ultimi 30 metri.
L'altro stavo guardando, mi è fatto venire la curiosità, le statistiche su Salah, su StatsBomb, 10 gol su 6,2 expected goals, cioè è tantissimo. Salah
Eh sì.
non ha,
Jaco,
se, non mi pare che abbia mai avuto medie simili.
il miglior salario di sempre?
Sì, forse perché rispetto, cioè in realtà c'è anche quello del primo anno a Liverpool in cui gli riusciva tutto quasi, questo gli do un altro valore. Perché se quel Liverpool era forte, perché sarebbe poi arrivato in finale di Champions League, però era ancora una squadra in costruzione, un pochino ancora più disordinata, in cui si affidava anarchica, una brutta parola per riferirsi a Klopp, però meno organizzata, cioè meno consapevole della propria forza, ecco. Al contrario, il talento di Salah oggi sta incidendo perché segna una valanga di gol, fa tantissimi assist, ne ha fatti 7 se non ricordo male, che anche questa è una cifra altissima, però è inserito in una squadra che muove molto meglio la palla rispetto a quel primo Liverpool, cioè si è molto evoluto, lo sappiamo, si sono molto evoluti i Reds in questi anni, quindi oltre a vedere un Salah fortissimo nella finalizzazione nelle grosse occasioni da gol, lo vediamo che ruota bene coi compagni, spesso penso anche a molte azioni contro il Milan. Era bellissimo quel triangolo tra Salah, Henderson, Alexander-Arnold che si scambiavano spesso di posizione. Quindi sì, ti dico che sarà migliore di sempre perché la sua incisività in zona gol è anche abbinata a una grande capacità di mettersi al servizio della fase offensiva della squadra, cioè fa giocare bene anche i compagni. Quindi sì, sarà migliore di sempre.
Compagni che tra l'altro là davanti anche loro stanno segnando un buon numero di gol, Mané magari
Ecco.
un po' tanto sprecone però. E poi Firmino secondo me è tornato a livelli simili di quelli di qualche anno fa, dopo due stagioni brutte, e Diogo Jota fa il suo, è un giocatore molto diverso dagli altri perché è più bravo a muoversi senza palla, ad attaccare la linea, a ricevere sui cross. Tra l'altro nonostante sia molto basso, di testa è fortissimo, senza neanche avere chissà che elevazione, proprio bravo a indirizzare il pallone nello
Ecco, non
specchio.
so se siete d'accordo, mi ha stupito Jota perché al Wolverhampton lo ricordavo un giocatore molto diretto, neanche così intelligente dal punto di vista tecnico-tattico. Cioè, si vede che Klopp ci ha lavorato perché sì, è diverso da Firmino, però più o meno i compiti che gli chiede sono quelli. Cioè, ricordo tanti suoi movimenti tra le linee, a legare i reparti, cose che non faceva prima, quindi mi ha sorpreso Jota. Secondo me non snatura troppo la squadra rispetto a quando non gioca Firmino, cioè comunque i principi del tridente offensivo rimangono quelli, più un raccordo tra le linee e due attaccanti Salah e Mané che stringono abbastanza poi la propria posizione.
Tra l'altro dovranno giocare benissimo a gennaio quando ci sarà la Coppa d'Africa e Salah e Mané se ne andranno e quindi lì, quel mese lì per il Liverpool sarà fondamentale perché se reggerà in quel mese lì allora poi magari da febbraio in poi potrà giocarsela con le altre due, se invece dovesse crollare sarà molto difficile rimontare. Vi faccio un mini quiz, chi è primo in Premier League per expected assist e passaggi chiave in media ogni 90 minuti? Tra i giocatori che hanno giocato ovviamente un certo numero di minuti.
Bella
Aspetta
domanda.
l'assist.
Sì, e passaggi chiave, primo in entrambe le statistiche.
Oddio, mi sa che l'ho
Dai,
letto questa.
è del Liverpool.
Alexander,
Salah, no?
sarà Alexander.
Sì.
Ah, la so. alla somma di gol expected assist, sì, sarà.
No, no, expected assist e passaggi chiave è Alexander Arnold.
Ah, poi... no, Alexander Arnold, sì, ah, sì, okay, certo.
Okay. Alexander, ecco, Arnold. Tra...
ecco, volevo appunto dire una cosa su di lui. Noi eravamo abituati, mi ricordo nell'anno del titolo, c'erano un po' i gemelli dell'assist, no? Lui e Robertson, perché se facevi il totale dei loro assist, abbastanza bilanciati bene, avevano fatto quasi lo stesso numero di assist, cioè erano dei rifinitori incredibili. Quest'anno mi pare che Alexander Arnold sia molto catalizzatore rispetto a una volta, cioè il grosso delle occasioni arriva da lui con Robertson, che negli ultimi metri è meno decisivo rispetto al solito. Quindi sì, stiamo vedendo un Alexander Arnold proprio più leader tecnico come mai in carriera, cioè molto più che in passato. Se una volta Liverpool sfruttava bene entrambe le fasce, ora mi sembra che la zona destra del campo sia quella nettamente più incisiva e dominante.
Ci sono state anche una o due partite in cui Robertson rimaneva proprio più bloccato, cioè si vedeva che era una richiesta di Klopp di tenerlo un po' più bloccato. E a proposito di terzini, secondo me la più bella sorpresa di questo inizio di stagione del Liverpool è Tsimikas, che, per chi non lo sapesse, è il terzino mancino greco che era arrivato non la scorsa estate ma quella prima, e l'anno scorso aveva giocato poco e niente perché aveva avuto tanti infortuni e Klopp non è che lo vedesse molto. Ora ha giocato qualche partita come appunto riserva di Robertson e secondo me ha fatto discretamente bene. Chiaramente a livello difensivo è limitato, mentre Robertson è un giocatore nettamente migliore sia quando deve difendere l'uno contro uno che quando deve difendere il lato debole. Però a livello offensivo è un giocatore che spinge molto, ha buona tecnica individuale, ha un ottimo cross, insomma sicuramente una bella sorpresa per questo inizio di stagione del Liverpool, che insomma le riserve dei terzini erano un po' uno dei limiti della rosa negli anni passati. Ora quantomeno a sinistra hanno una riserva su cui poter puntare quando Klopp vuole far riposare Robertson o quando Robertson non è a disposizione. Sempre a proposito di altri numeri, una statistica interessante è che Liverpool è primo in Premier League per expected goals creati escludendo i rigori in media di 90 minuti con 2,49, e questo è un dato molto importante perché insomma il City nelle ultime stagioni è stata sempre la prima, spesso in maniera netta in questo dato, mentre per ora è prima Liverpool, e questo rende bene l'idea di quanto questa squadra a livello offensivo crei una mole di occasioni davvero impressionante. Però a livello difensivo concedono troppo, perché sono settimi, sempre per gli expected goals concessi, rigori esclusi, secondo il modello di Statsbomb, con 1,11 in media ogni 90 minuti. Concedono troppe occasioni grosse agli avversari, questo perché tendono molto a sbilanciarsi, e quindi con appunto a destra soprattutto, ma spesso anche a sinistra, i terzini che salgono. Poi i centrali e il mediano davanti alla difesa sono scoperti e quindi gli avversari in contropiede riescono a far male. La linea difensiva secondo me non è sempre ben messa, troppo spesso la vediamo malmessa, non riesce a fare il fuorigioco e quindi gli avversari con queste imbucate centrali o anche dal lato verso il centro riescono a trovare l'uomo libero, che poi a tu per tu con Alisson si ritrova in una grossa situazione. Alisson, che a inizio stagione aveva fatto molto bene con varie parate, poi però nelle ultime gare è un po' calato, e tra l'altro nella gara con West Ham ha fatto un paio di errori abbastanza gravi, soprattutto il secondo, perché sul primo probabilmente c'era un fallo del giocatore degli Hammers.
Tra l'altro farle su piazzato contro West Ham si rivela decisivo, perché solo lì possono segnano soprattutto su corner o calcio da fermo. Sì, hai fatto vedere slide indicative, oltre che le situazioni di ripartenza, che voglio dire, se attacchi con così tanti uomini, per quanto alleni maniacalmente la riaggressione, ci sta a concedere qualcosa in transizione negativa. A me stupisce molto Liverpool quando invece si difende più di posizione nella propria tre quarti, cioè sembra tornato il Liverpool del primo Klopp, cioè non solo concede tanto, ma lo concede anche abbastanza facilmente. A volte l'avversario non si deve neanche sforzare particolarmente per trovare varchi. Il Brighton ha creato tantissimo qualche settimana fa, l'Atletico anche, è stata forse la miglior gara dell'Atletico della stagione, costruiva occasioni da gol con grande facilità, ma lo stesso Milan, che è stato sovrastato, poi ha creato occasioni da gol pulitissime, nette.
Hanno dei momenti di blackout.
Sì, in fase di possesso è forse il Liverpool che ha compiuto un ulteriore salto di qualità, già è stata una delle squadre più forti al mondo, però mi pare sia proprio regredito in fase difensiva, si fa attaccare con facilità e soprattutto non dà più l'idea di solidità che c'era dal post Kiev, perché ragazzi, cioè nel 2018-2019 e nel 2019-2020, che era l'anno del titolo, il Liverpool concedeva poco o nulla, basta vedere le statistiche, i dati, concedeva pochissimi gol ed era una squadra molto molto difficile da attaccare. Al contrario, quest'anno stiamo vedendo una squadra inaspettatamente molto molto fragile dietro, quindi cioè, non si sa più gestire bene nei 90 minuti a volte, quando cala un attimo rischia di rovinare tutto e di concedere tanto, ed è strano perché era il difetto del primo Liverpool di Klopp, che comprensibile visto che si era all'inizio di un percorso poi risolto, perché Liverpool era diventata una squadra eccezionale nell'intensità, nella solidità nei 90 minuti. Al contrario, oggi mi sembrano un po' regrediti, e purtroppo questo secondo me, se non lo aggiustano, rischia di costare tanti punti, soprattutto contro un City e un Chelsea che sono molto molto più solidi.
Sì, diciamo che a livello individuale ci sono due giocatori che possono crescere, uno è Van Dijk che secondo me è tornato abbastanza bene, però non ancora quei livelli straordinari che aveva toccato nei due anni prima dell'infortunio, e poi anche Fabinho che è lì davanti alla difesa, un giocatore molto importante, però ultimamente l'ho visto un po' maluccio, anche se va detto ne tornava da un infortunio, però ecco, col West Ham piuttosto male in quella posizione lì. Voltando pagina e passando all'ultimo mini tema di questa puntata, volevo chiedervi, escludendo lo United e il Tottenham di cui abbiamo parlato di recente, avete qualche spunto veloce o qualche commento riguardo queste prime 11 giornate delle altre squadre di Premier League?
Io ne avevo due veloci. È partito bene il Crystal Palace, che io avevo indicato come possibile mezzo outsider in Premier. Una squadra corta che difende bene, non crea tanto, e si vede anche nel grafico di Gab sugli expected goals. A livello offensivo dipende ancora molto, se non troppo, da due giocatori. Uno ovviamente è Zaha, l'altro invece è una bella rivelazione, cioè Conor Gallagher, un giovane box-to-box che è arrivato quest'estate in prestito dal Chelsea. Lui sta facendo molto molto bene ed è, diciamo, uno dei giocatori più incisivi nel 4-3-3 di Vieira, perché dei centrocampisti è quello che gode di più libertà nell'accompagnare l'azione. Poi l'altro spunto veloce che volevo citare, a parte dei nostri amici del Brighton che sono partiti bene, è il Wolverhampton, perché non mi aspettavo che il Wolverhampton riuscisse a fare questa trasformazione da un gioco e uno stile di gioco molto molto difensivo, molto molto rinunciatario rispetto al possesso palla, a uno stile di gioco molto più intraprendente, molto più, come dire, espansivo. Cioè con Bruno Lage si vede proprio che la mentalità è cambiata. Era partita maluccio, un po' sfortunata nelle primissime giornate, però adesso diciamo che sta abbastanza ingranando, e senz'altro è una delle squadre in questo momento che può giocarsi un posticino, diciamo, nella zona Conference League, ecco.
Tra l'altro nel grafico Everton e Southampton hanno esattamente, ripeto, esattamente gli stessi dati, sia per expected goals subiti che creati, quindi si sovrappongono, ma c'è poco da fare. Jaco?
Non è una novità di quest'anno in realtà, però mi affascina molto il West Ham. Ci avevo anche twittato, perché in anni in cui il calcio inglese è stato stravolto dagli allenatori stranieri, un campionato diversissimo rispetto a qualche anno fa, con proposte di gioco molto più europee, molto più moderne, molto più elaborate in fase di possesso. Basti pensare solo all'anno dell'Leicester, cioè sembra veramente passata un'era geologica. Il West Ham è una squadra estremamente vintage nel modo di giocare, molto più diretta, attendista, difensiva, corta, che sembra uscita da... sembra di qualche anno fa, con un allenatore che oltretutto era reputato bollito da tutti quasi all'unisono, eppure sta ottenendo risultati ai limiti del miracoloso, che è una cosa che in pochi si aspettavano, e ripeto, affascinante, perché svetta perché è un po' l'anomalia di un campionato che si è aggiornato tantissimo. Invece il West Ham resta una squadra vecchio stile, che però sorprendentemente sta ottenendo risultati, ma anche meritatamente. È una squadra molto molto difficile da attaccare, certo fatica a creare moltissimo, sfrutta molto i piazzati, perché su azione non penso che crei molto, anche se non ho i dati sotto mano, però insomma, tanto di cappello a Moyes, perché con la sua proposta inaspettatamente ha costruito una delle realtà migliori degli ultimi anni, e posso, ben venga, cioè, anzi sono molto felice quando arriva qualche outsider che contende il trono alle Big Six. E ricordiamo tra l'altro che l'anno scorso West Ham è andato vicinissimo a una qualificazione in Champions. Con un po' più di lucidità e fortuna nelle ultime settimane sarebbe anche potuta arrivare.
Davvero, tanto di cappello a Moyes, che sta facendo un lavoro impressionante. A proposito delle palle inattive di cui parlavi te, soltanto Liverpool e Arsenal hanno segnato più gol da palle inattiva del West Ham, che ne ha segnati 5, quindi praticamente in media uno ogni due partite, e poi ovviamente sono anche pericolosi in ripartenza, sfruttando le qualità tecniche dei vari giocatori su altre quarti, e poi le qualità fisiche di Michail Antonio, che lì da prima punta fa sportellate con tutti. Un giocatore che, pur essendo grosso perché è muscoloso, non so quanto pesi, ma peserà tanto, su distanze medio-lunghe è anche veloce, quindi sia se gli butti palla addosso, sia se gli butti palla in profondità, lui spesso e volentieri riesce a contenderle e a vincere i duelli per poi andare verso il portiere. Ovviamente un altro giocatore che sta facendo molto bene è Declan Rice, che lì in mezzo al campo è colui che fa, diciamo, di fatto da regista, ma è molto importante anche nelle conduzioni palla al piede, soprattutto, come dicevo prima, nelle ripartenze in cui West Ham fa spesso e volentieri male agli avversari. Io direi che per oggi possiamo chiudere qua, quindi saluto e ringrazio Jacopo Azzolini.
Ciao, grazie per l'invito, alla prossima.
E Charles Nwakpa.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.